Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ok, salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. Il nome, vabbè, magari lo diremo dopo perché lo dobbiamo cambiare, se l'abbiamo chiamato Curiosità in Quarantena.
Lo abbiamo sempre.
Bene, presentiamo l'ospite di oggi, una comedian, attrice, è Chiara Becchimanzi, direttamente da Ostia per noi.
Ma ciao, ma buonasera!
Fantastico.
Io volevo dire che secondo me il nome, cioè la parola quarantena va sempre bene, perché ormai la quarantena fa parte di noi, è come un dopoguerra interiore, cioè ce l'abbiamo dentro, capito?
È una scriviamo. Cosa che oramai ci resta, oramai...
Sì, sì.
È un mood permanente.
Sì, sì.
Bene, dai.
Allora, noi cerchiamo sempre di partire dall'inizio, nel senso, quindi domande molto... vabbè, come nasce come formazione artistica? Cioè, sappiamo che vieni dal teatro, tanto teatro, e qual è stato però il passaggio dal teatro alla stand-up? Cos'è scattato in te questa cosa?
Ma semplicemente un'esigenza economica.
No. Stanno girando parecchi soldi, sono...
Ma perché no, se giravi i soldi da stand-up, no?
No, zero, no. Un'esigenza economica nel senso di allargare il mercato possibile, no? Più cose sai fare, in più contesti ti cimenti, più date incastri. Allora, per i teatri che vogliono la cosa un po', appunto, il monologo propriamente inteso, tu porti il monologo, nel locale porti la stand-up e, insomma, riesci a fare tutto, che poi è la cosa più divertente, cioè una delle cose più divertenti del mondo è sintonizzarsi sul luogo, lo stile, il genere che stai vivendo. Però in realtà, al di là di questa cosa, che è un dato meramente pratico, ovviamente io ho il momento in cui ho provato a scrivere un monologo solo per la stand-up, e per questo devo ringraziare una persona che è Daniele Fabbri, non so se avete presente.
Sì, lo abbiamo stalkerato tante volte ai suoi spettacoli, sempre fantastici, insomma, lo conosciamo, lo salutiamo. Ciao Daniele!
Ciao Daniele!
Ti invitiamo anche praticamente, se ci ascolti.
Sì, sarebbe, nel senso, sarebbe assurdo se non dicessi che in realtà io devo ringraziare Daniele per tante cose, a parte che Daniele è un mio collega, un mio compagno di scuola di teatro, è un mio collega, io e Daniele lavoriamo insieme.
Era da scuola di teatro che mi conoscevate.
Sì, sì. Sì, noi abbiamo lavorato insieme in due compagnie teatrali diverse, lavoriamo tuttora insieme. Una è Onda d'Urto, che è quella internazionale che gira il mondo, e l'altra è Valdrada, che è quella in cui, diciamo, quella che ho fondato io, e io dirigo Daniele, che fa Dioniso nelle Baccanti.
Cioè, no!
Non so se sì. Quindi, no, vabbè, e tra l'altro è una persona con cui collaboro da sempre, praticamente, però, ed è anche colui che mi ha introdotto al mondo della stand-up, nel senso che me l'ha fatto conoscere, no? Prima da spettatrice e poi anche da comedian.
Ecco, a proposito di questo, a te è stata una rapida ascesa, che nel giro di un anno e mezzo sei passata da Comedy Central a battute.
Sì, come tutte le rapide ascese, si cade facilmente e ci si fa molto male.
Ah, vabbè, hai avuto parecchio successo.
No, questa è proprio una cosa che, no, sai quando, mai come quest'anno, la gente mi diceva: ammazza, sì, quanto stai lavorando, Chiara.
Quest'anno spacchi, Chiara, e poi a fine...
Poi il coronavirus ha ucciso ogni possibilità. No, allora, vabbè, in realtà sì, il monologo Che poi, tra l'altro, il primo monologo che io ho scritto interamente pensando alla stand-up, quindi non contaminandolo con altre cose teatrali, poi se volete parliamo di che vuol dire questa contaminazione, perché io quando scrivo sempre misto, però il primo monologo che ho scritto pensando solo al genere della stand-up ed esclusivamente è quello che poi ho portato a Comedy Central, al provino di Comedy Central. E quindi è quello che ha, diciamo, fatto scaturire la rapida ascesa di cui parlava Bruno, anche se, vabbè, ascesa è sempre un termine un po' così, un po' esagerato, però perché Comedy l'ha mandato in onda sui social e ha avuto ha passato 1 milione di visualizzazioni in brevissimo tempo, quindi è stato quello il gancio, diciamo.
Che poi il monologo in cui tu parlavi di te, della tua infanzia, delle prese,
esatto,
in giro, e tu nei tuoi monologhi parli spesso di quando dei ragazzi, di come parli anche ai ragazzi di vari temi.
Sì, diciamo che ognuno poi mette nei monologhi la propria vita, no? È quella pure un po' la chiave per entrare in empatia col pubblico, perché è bene raccontare solo qualcosa che si sente o che si è vissuto, o perlomeno partire da lì, altrimenti poi risulti subito, no, finto, pontificatore, pontificatrice, diciamo. Però sì, io sono partita dalla mia tristissima infanzia e quindi poi diciamo che tutte le cose che vivo mi aiutano a scrivere di stand up, perché tra appunto viaggi, teatro e scuola, perché io insegno anche a scuola teatro, sempre insegno, però i ragazzi sono una grande fonte di ispirazione e di comicità, quindi diciamo che parto sempre da me, quindi sì, ecco appunto il cognome, il bullismo che ho subito, le relazioni che ho avuto, il sesso di disastroso o bellissimo che ho vissuto e anche tutto ciò che gira intorno alla scuola.
A proposito di bullismo, appunto, vabbè, si parlava del tuo bellissimo monologo Cattiveria gratuita alle scuole medie, no? Volevamo chiederti, oggi no, ai tempi nostri, io ho 30 anni, insomma, penso più o meno, abbiamo tutti la stessa età, noi tre, c'era il bullismo, che era quel bullismo che appunto, come l'hai descritto bene tu, ai tuoi tempi, il tuo monologo. Oggi c'è appunto il cyberbullismo. Secondo te che idea ti sei fatta e se c'è un modo per arrestare questa piaga? Per esempio si parla di togliere internet ai minorenni, come la vedi questa cosa?
Ma guarda, in realtà io avendo il polso fisico della situazione, perché io li vedo i ragazzi e le ragazze delle medie, quindi ho un rapporto molto stretto con loro, in realtà non sono diversi da noi. Nel senso che se noi avessimo avuto a disposizione gli stessi mezzi, probabilmente il cyberbullismo, cioè nel senso non è l'attitudine al branco e all'emarginazione dal branco che è cambiata, ma è cambiato il mezzo. Quindi più mezzi. Se vivessimo in un paese in cui ai ragazzini delle medie si danno le armi, probabilmente i ragazzini delle medie morirebbero, perché il branco userebbe una violenza anche fisica, nel senso che La legge del branco è abbastanza dura, no? Quando non è mediata, tutelata, non tutelata, scusate, quando non c'è una tutela da parte dell'adulto, quando gli adulti non sanno gestire la situazione, non la mediano. Ovviamente non è colpa dei ragazzi e delle ragazzine in sé, è ovvio, ma delle situazioni che vivono familiari, anche cittadine di periferia, o comunque è colpa del fatto che non sono in contatto con le proprie emozioni. Noi abbiamo potenziato tantissimo, diciamo, i device tecnologici di cui i ragazzini e le ragazzine possono servirsi, ma non abbiamo potenziato l'educazione affettiva su di loro, e non abbiamo potenziato l'autostima, la capacità di coordinare, la collaborazione che ogni essere umano ha di default, perché noi esseri umani siamo parte di un gruppo di default, non siamo l'uomo è un animale sociale, no? Invece cosa succede? Che lo schermo o comunque il rapporto col telefono ha alienato ancora di più, cioè ha assolutamente inibito questa capacità naturale, quindi laddove si tendeva a bullizzare il diverso, il rapporto con lo schermo ha acutizzato, se possibile, questa pratica, perché c'è ancora meno contatto con l'altro. Cioè, noi non ci rendiamo neanche conto di quanto facciamo soffrire, lo facciamo a distanza. Almeno il bullo che dava un cazzotto in faccia al ragazzino lo vedeva che quello sanguinava, non so come dire.
Aveva una sorta di...
Il fatto che dietro ad uno schermo, come si sa, molti, specialmente in questo periodo, probabilmente sono usciti parecchi dietro ad uno schermo, nascosti coi commenti, dall'odio appunto che hanno dimostrato. Tu che ne pensi delle situazioni che sono capitate? Cioè, ad esempio parlando di Silvia Romano, parlando di tutti quelli che hanno subito l'odio da dietro ad uno schermo.
Questa è una... Purtroppo la possibilità di commentare così tanto, no? di che ognuno di noi possa avere voce in capitolo su una quantità di argomenti, e che questa voce in capitolo più che altro sia pubblica, cioè è questa la cosa, perché poi le chiacchiere che si facevano al bar si fanno su una bacheca letta da milioni di persone, ma le chiacchiere al bar si fanno da sempre. Quello dipende da come lo leggi il dato, perché le chiacchiere da bar in qualche modo non sono monitorabili, quindi non riesci a capire quanta gente c'è che odia, perché non puoi controllare tutti i bar. Invece con la bacheca di Facebook ti puoi rendere conto della deriva preoccupante che sta prendendo il nostro paese, e magari puoi elaborare delle strategie per invertire il trend, capito? Quindi in realtà in quel caso non è il mezzo che dà voce all'odio, l'odio c'è sempre stato, la stessa cosa è il bullismo, l'odio c'è sempre stato, altrimenti certe cose non sarebbero successe. Il problema è che non viene letto nella maniera giusta per invertire il trend, secondo me.
Sì.
Ma che discorsi seri, raga, che stiamo a fare?
Vedi,
scusate,
infatti,
ma
infatti, troppo seri.
Un podcast sulla stand-up comedy, cioè, ma io non so preparata, io sono tornata in bicicletta, sembro Robert Plant, tanto di acidi. Cioè,
ecco, dai.
Mi potevate avvertire sta roba? Cioè, nel senso, una veniva preparata, contrattato dei
soggiorni. Faccio vedere il basket, time out!
Non era previsto, non era previsto.
Sentiamo, ma noi, vedi, questo è un po' un happening che noi ci stiamo avventurando, e Bruno, e per il momento siamo ancora vivi nel fare questa cosa. Però vorremmo appunto riportare il tutto al tuo spettacolo, che è Principesse Sfumature. Noi siamo molto curiosi, perché come è nata l'idea di questo show, che tra l'altro ha vinto un premio prestigioso al Comedy Roma Fringe Festival del 2016 e la Coppa Solinas, giusto? Vediamo
sì,
se i nostri informatori...
Sei bravissimo, la Coppa Solinas a Roma Comic Off, ed è un'emergenza sicuramente, la mia vita è un'emergenza, volevo dire, è un'eccellenza creativa del Lazio 2018, guarda che lapsus, Freud, sai,
altro che la serie su Netflix.
Esatto. Sì, allora, Principesse Sfumature nasce dalla mia psicoterapia, sostanzialmente, quindi, anzi nasce esattamente perché la psicoterapeuta che avevo in quel periodo mi ha abbandonato. Quindi l'abbandono da parte della psicoterapeuta, che era una psicoterapeuta del CIM in tutto ciò, perché io non mi potevo permettere la terapia privata e quindi andavo al CIM, al CSM, che ora si chiama DSM, vabbè, allora si chiamava CSM, e quindi ho cominciato a scrivere lo spettacolo immaginando di parlare con la mia psicoterapeuta. E Principesse Sfumature è il diario della mia psicoterapia, io immagino di parlare con lei, quindi c'è la voce registrata di Beatrice Burgo, che è un'attrice bravissima, è una mia cara amica, che mi dà, ok, l'input per parlare degli argomenti che in quel momento della mia vita mi premeva affrontare, quindi il rapporto tra il sé che desidera e ciò che la società ci dice che dovremmo desiderare come donne e come persone, gli stereotipi di genere, il sesso, le relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà Principesse Sfumature nasce da questo. Sfumature perché ho letto in quel periodo, durante un viaggio in macchina latina, anzi Ostia, perché da Ostia siamo partite in quel caso, Ostia Belluno, perché andavamo a fare degli spettacoli a Feltre, io ho un pezzo di cuore nel bellunese e spesso vado a lavorarci. E niente, il viaggio era troppo lungo, a guidare ci rompevamo i coglioni, quindi io e la mia collega abbiamo detto vabbè, apriamo un libro all'autogrill e abbiamo preso 50 sfumature di grigio. E... esatto, sì, per quello, per caso, cioè, come, perché mai io avrei comprato un libro del genere. E leggendolo ci siamo fatti un sacco di risate e quindi ho detto no, io devo fare l'analisi del testo di questo libro e lo devo mettere nello spettacolo. Ma stiamo parlando del 2014, quindi 6 anni fa. E quindi per questo Principesse e sfumature, diciamo, questo è. Ah.
Bene.
No. Volevate sapere qualcos'altro? Non lo so. Poi chiaramente vi ho lasciato, lasciato muti.
No, sei un po' stupito sul fatto.
Ma il silenzio è d'oro, vai Bruno.
Sì. Certo, oh. Una parola è pic e due su assai, dicono NCC. Ma lui si taglia, ma lui mi fa troppo ridere questo Marco. Ma lui è fantastico, si sente, ma voi non lo potete vedere, ascoltatori e ascoltatrici, non potete vedere i due che ho davanti. Allora, io ho davanti, no, adesso...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Voglio dire, perché ho davanti un quadrato nero. Cioè, io alla mia sinistra ho un quadrato nero perché uno dei due conduttori ha dei problemi con la telecamera. Non si capisce. Un riquadro lo riprende e dall'altro riquadro passa l'audio, penso.
E poi l'altro c'è un altro si piega.
E l'altro si piega, ride, cioè, poi non decodifico bene le reazioni a ciò che dico. Non so se gli sto a dar fastidio, se gli sta venendo attacco di cuore oppure se si diverte, non ho capito.
No, ci stai divertendo.
Allora parliamo. Allora partiamo subito con una domanda seria e professionale. Ha scritto
siamo
un libro.
Siamo parlando di podcast comico, ma vi ho fatto domande serie prima.
Che si chiama Ciascuno il suo.
A ciascuna il suo.
Parla le donne.
Prego, giusto. Ci dica.
Allora, a ciascuna il suo. A ciascuna il suo è una follia erotico-comica. Anche quella, cioè, per farvi capire quanto cacchio mi ha traumatizzato 50 sfumature di grigio, io dopo averlo letto mi sono documentata su una serie di cose, ovvero qual è lo stato della letteratura erotica nel mondo in questo momento, ed è una condizione terribile, cioè nel senso che gli ultimi libri di qualità risalgono a tantissimi anni fa e in generale i libri erotici sono molto retorici. Allora ho detto vabbè, ma però scrivo un libro erotico, cioè io materiale ce n'ho, perché sinceramente non sono certo una che... sì, ovviamente sì,
vabbè.
Sono felice di dirlo anche, ecco. E quindi ho costruito questa vicenda in cui ci sono queste due ragazze, queste due protagoniste, Rebecca e Caterina, che all'inizio viaggiano come due rette parallele, tipo Atreio e Sebastian. Non so se avete presente la storia infinita.
La storia infinita, che le molti la conosceranno, no? Poi per chi non la conosce.
E poi praticamente a un certo punto si incontrano e il libro affresca un po' la generazione della precarietà affettiva, che è la generazione nostra, cioè quella in cui io sono vissuta, che è una cosa discontinua, una bulimia affettiva, sessuale, dove tutto è instabile, dove è instabile il lavoro e quindi sono instabili anche le relazioni, però è molto divertente. La precarietà è vero che è un guaio, però è anche molto molto divertente. Appunto, e quindi il libro è un affresco di questa generazione che nasconde anche una teoria degli abbinamenti perfetti che ho fatto in maniera del tutto arbitraria, intervistando tutte le mie amiche sui loro rapporti sessuali con vari tipi di pene a seconda delle loro vulve.
C'è qualcosa praticamente... qualche episodio simpatico su questo che...
Sì, c'è qualche racconto.
Ma non prendiamo il podcast e lo portiamo qua, però se c'è qualcosa per raccontarci.
No, ma intendi dire sulla teoria degli abbinamenti o...
No, Bruno è rimasto colpito, secondo me, su
no, no, dimensioni, no, da te, no.
Le dimensioni,
no. Abbinamenti, no. Dai, torniamo sugli abbinamenti.
No, sugli abbinamenti. No, allora, la cosa divertente è che in realtà un sacco, qualcuno che poi ha letto il libro, qualcuna delle lettrici, mi è venuta, ci ha tenuto a scrivermi, perché poi dal libro è nato un podcast, quindi io... Durante il podcast racconto qualcosa degli abbinamenti, molte ascoltatrici si sono incuriosite, hanno comprato il libro e hanno subito sono corse a vedere che vulva erano e quale pene spettava loro, no? Secondo l'abbinamento. E voi non potete immaginare quanta gente mi ha scritto che ci ha azzeccato, che è una cosa assurda, no. Perché io, cioè, mai avrei creduto di fare una teoria che in realtà era plausibile.
Funzionasse?
Sì, ma perché... No, è una figo perché praticamente sì. Noi che cosa, io che cosa ho fatto? Cioè, ogni vulva l'ho associata a un animale, ok? A un animale guida. Sono tutti animali, ora dico una parola, psicopompi.
Psicopompi.
Sapete no. Che vuol dire psicopompi?
Pompi non credo sia
no,
quello di
tiramisù. Non è quello che intendi. Non è quello che intendi.
No, l'animale psicopompo è un animale traghettatore di anime, psicopompo, cioè sono gli animali
che si porta appresso sì,
le anime, che li porta, che le porta da un mondo all'altro, no? Sì, quindi, che ne so, la lupa, il lupo, il coniglio, sono tutti animali addetti, infatti sono tutti animali crepuscolari o albigeri, cioè dell'alba o del crepuscolo. Quindi a ogni vulva ho associato un animale e poi ho stilato i profili dei peni, invece ai peni ho associato un'altra cosa, ma non la spoilerò, e poi praticamente a ogni tipo di pene ho associato un profilo psicologico professionale, sociale e anche social. Quindi, per esempio, se voi mi dite di che forma avete il pene, io vi posso dire com'è il vostro carattere, capito?
Ok, magari dopo.
Ma come le ascoltatrici e gli ascoltatori non vedono l'ora di sapere che forma è il vostro pene, no?
Sì, è curvo.
Anche a me è curvo. Ah,
è
curvo.
È Bruno.
No, vabbè, ma dipende però. Guarda, c'è tutta una trattazione che abbiamo fatto sul pene curvo, perché in realtà può essere di due tipi. Dipende se l'uomo è risolto o non è risolto. Perché il pene curvo denota una grande elasticità, una grande adattabilità ai contesti, ma anche essere sfuggente, spesso inconcludente, e non sapere quello che si vuole dalla vita, e quindi decidere sempre all'ultimo secondo, e questo anche nelle relazioni. Cioè, di solito il pene curvo è molto affascinante, un uomo affascinante, un uomo che ti fa ridere, un uomo che sa sempre fare la cosa giusta per... però poi al dunque non sa dove vuole andare. Invece, nell'altro caso, quello risolto, è quello che indica la strada, quindi è uno molto... da un estremo all'altro, diciamo.
Okay.
Ti ci ritrovi, Marco?
Sì, sì, assolutamente. Sì,
diciamo sono affascinato un po' meno. È precisa.
Ecco. No, però in realtà ciascuno è il suo, è pure un grande inno all'osare, al desiderare, al costruirsi il proprio futuro. Questo è soprattutto al di là del gioco degli abbinamenti e di queste 15 donne che poi vanno a verificarle in giro per il mondo. Quindi al di là degli aneddoti erotici c'è anche tutto ciò che riguarda l'autodeterminazione, l'empowerment, sia maschile che femminile, non solo femminile.
Sì.
A proposito, io ho una domanda, una grande curiosità, no? Con la stand-up, adesso abbiamo parlato di sesso e in maniera libera, no? Ecco, con la stand-up, no? Per una donna, no? Diciamo che è uno strumento, si può parlare di sesso in libertà, no? Vorrei chiederti se si rischiano ancora attacchi sessisti, nel senso una comica che parla di sesso rischia di essere appunto insultata, o sta cambiando questa situazione?
Ma guarda, io in realtà per dirti ho ricevuto tra virgolette più attacchi sessisti da comedian che da attrice che parla di sesso. Cioè, il mio spettacolo Principessa Sfumatura è interamente basato sul rapporto col sesso, ma non ho mai ricevuto nessun attacco sessista, né durante uno spettacolo, né dei pezzi del mio spettacolo che sono andati online. Certo, la copertura stand-up è molto più larga adesso, quindi nel senso è proprio un aumento delle probabilità. Però in generale... c'è sempre una reticenza ad ammettere o ad accettare che una donna possa parlare liberamente, ma di qualsiasi cosa, cioè anche se anche rispetto all'utilizzo delle parolacce, per dire, o del vernacolo, o all'essere dirette, esplicite, no? Io, sotto al mio monologo, i commenti negativi sono solo riguardo al fatto che non va bene che una donna dica parolacce. Cioè, proprio scrivono sotto, una donna, certo, però che eleganza da parte di una donna, quelle parole in bocca a una donna, cioè, è sempre, è questo l'attacco sessista più frequente che ricevo. Poi ogni volta che fai una battuta sessista, ovvero che dà contro ai maschi, ovviamente ti becchi il commento, eccone un'altra che dà contro ai maschi, anche se ce n'hai una in 30 minuti, però vanno a vedere solo quella. In generale, quando faccio gli spettacoli, ci sono delle volte in cui mi rendo conto che a volte gli uomini sono molto intimiditi dal linguaggio sessuale esplicito di una donna, cioè si sentono, diventano piccoli così, sì, tipo gli occhi dei Candy gli vengono, sì. Quindi da una parte se non vorrebbero più essere lì.
Sentono gesti la clava da mano, ecco.
Ecco, esatto. Vorrebbero che il terreno si aprisse per sprofondarvi dentro, dall'altro rosicano, e quindi quelli più, diciamo così, quelli più evoluti, nel senso di più intelligenti, ecco, sanno incassare e magari con calma poi dopo venirti a dire che forse potresti essere un po' meno aggressiva per questo e quest'altro motivo. Gli altri invece criticano la donna in quanto donna che parla di sesso, capito? Però in generale, più che riguardo al sesso, ho ricevuto critiche sessiste riguardo al linguaggio, io, okay. Di più, ma perché poi quel monologo lì che è andato online è un monologo in cui io faccio il verso ai miei bulli, quindi le parolacce che io dico sono le parolacce dei bulli.
Loro dicevano.
Questo salto qua non lo fanno, cioè non capiscono che, ecco questo. Però
no,
ecco,
ma infatti... No, dicevo, il pubblico poi lì presente ha capito anche la tua forza di dire con estrema naturalezza degli insulti che ti venivano rifatti. Quindi, cioè, non è facile per un artista, penso, mettersi appunto a nudo così. E tu ci sei riuscita alla grande col monologo, quindi è stato apprezzato principalmente, penso, anche per quello, oltre alla tua grande bravura di interprete e di stand-upper.
Sì, c'era, poi quella serata lì è stata pure una serata fantastica, il pubblico era fantastico, però in generale quel monologo lì mi è capitato anche di farlo in luoghi dove per la prima parte invece sono stati un po' rigidi, nel senso che dipende anche poi tanto dal contesto in cui tu ti vai a esibire. Per dirti, Palermo, che sono stata a Palermo il 23 gennaio, è uno degli ultimi che ho fatto, perché io l'ultimo spettacolo di stand-up l'ho fatto il 20 febbraio a Bergamo, raga.
20 febbraio? Ma non so tempo fa.
A Bergamo? Sì, no, ma poi a Bergamo, cioè, sì, sono andata Bergamo. Via da lì e c'è stato il focolaio, praticamente. Quindi, cioè, potrei essere io il paziente zero, non so che...
Potresti... Beh, allora, non, dipende dai casi che ci sono l'ostia.
Esatto. No, infatti...
Io sono perso.
No, ti sei perso... Adesso sei bloccato, però.
Adesso sei bloccato. Comunque mancano 5 minuti, quindi dovremmo avviarci verso la fine.
Ok.
Bene. Dai. Facciamo domanda finale. Cioè...
No, cioè... ce n'è un'altra prima. Cioè...
Dai, abbiamo 4 minuti.
Così, cosa ti piacerebbe fare oltre la stand-up? Se hai in cantiere, appunto, anche nuove strade, film, cose... Se ci vuoi anticipare qualcosa, così...
Ma guarda, io sono un po', cioè, è uno dei miei punti di forza, ma anche deboli. Io non sono concentrata mai su una cosa sola, e quindi questo è figo perché faccio continuamente cose, però è anche problematico perché quando poi mi devo definire, la gente ha bisogno di che io scelga una categoria, altrimenti non mi sa infilare, no? Quindi è difficile per loro interagire con me. Però io vorrei innanzitutto scrivere un altro romanzo, già l'ho iniziato, una cosa completamente diversa, è una saga familiare, quindi non c'entra niente con l'erotico, non c'entra niente col comico, è la storia della mia famiglia, che è una famiglia napoletana piena di fratelli sparsi per il mondo e non vedo l'ora di raccontarla. storia della famiglia di mia mamma. E poi sì, vorrei
sentirla, soprattutto.
Certo. E poi vorrei, certo, sì, continuare con i progetti teatrali e anche con quelli che riguardano la mia compagnia teatrale che si chiama Valdrada, e magari, perché no, anche produrre contenuti multimediali, cioè serie TV, cinema, insomma, ma sempre anche dal punto di vista autorale, cioè quello mi interessa fare, quello voglio fare. Poi è chiaro che è ovvio che mi piacerebbe fare l'attrice nella nuova serie di, che ne so, Game of Thrones, però non so se può succedere.
Faranno una nuova serie, finita.
Dracarys! Mi piacerebbe troppo farlo.
Bene. Bruno, l'ultima domanda la lascio minuti, a te, come di consueto. Vai Bruno, l'ultima domanda è tutta tua.
Se dovessi dare un nome alla tua quarantena, anche se è finita, vero? Com'è andata? Insomma.
Posso dire, cioè, ora dirò una cosa per cui la gente mi odierà, però lo dico. Due cuori e una capanna.
Sì. E tu hai avuto due cuori in una capanna durante questa quarantena?
Sì. Sì, bene, due cuori e una capaccia, nel senso il mio amore si è riuscito a trasferire da me un giorno prima del lockdown, e quindi io ho passato una quarantena fortunata.
Quindi tu ora sei una di quelle che soffrirà della sindrome della capanna.
Oddio, non lo so, no, questo non lo so, no, non credo, però effettivamente abbiamo avuto così il tempo di goderci lo stare insieme in casa, cioè nel senso che, e anche di la grande opportunità di avere un confronto nei momenti di dubbio, di sconforto, di bisogno, di fisicità, capito? Cioè, l'altro giorno ho parlato con molte mie amiche, se la sono vissuta da sole, e io le stimo, le ammiro molto per questo, perché sarebbe stato difficile, molto difficile per me.
Bene, sì. Ok, possiamo salutare qui, alla prossima puntata. Grazie Chiara.
Grazie a voi.
E ciao.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.